Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amiche e cari amici, buonasera, buone feste, buona Epifania, che siamo ancora nel periodo natalizio e lo continuiamo a presentare, continuo a presentarvi questa bella e importante enciclica di Papa Francesco, di Lexit Nos, sul Sacro Cuore di Gesù. Questa sera vedremo una parte molto importante alla fine di questa enciclica, dove viene riproposta la dottrina della riparazione che caratterizzò il Magistero di Pio XI, con un'enciclica, la Miserentissimus Redemptor del 1928. È una, adesso poi leggeremo le parole di Papa Francesco come la presenta, è una dottrina della, è anche una devozione, quella della riparazione, molto particolare, che si fonda sul mistero dell'agonia, del dolore, della sofferenza, ma proprio dell'agonia. È come se noi contemplassimo il primo mistero del dolore, dove viene contemplata, viene manifestata l'agonia di Gesù nell'orto del Getsemani, dove inizia la sua passione sudando sangue, e dicono tutti i commentatori che la sua anima era triste fino alla morte e il suo corpo sanguinava per il dolore, per la paura, per l'angoscia che era entrata dentro di sé. Gesù era consapevole ovviamente di quello che stava per cominciare, lo fu per tutta la sua vita. La natura umana e quella divina erano misteriosamente, sono misteriosamente unite nella stessa persona. Per cui Gesù è certamente un uomo a tutti gli effetti, soffre soprattutto in previsione di quello che sta accadendo, che lui conosce perfettamente, perché è perfettamente un uomo, ma è anche perfettamente Dio, è la seconda persona della Santissima Trinità, quindi nulla gli sfugge, ma nulla sfugge alla sua sofferenza umana. E questo rende indicibile il suo dolore, e il suo dolore è la conseguenza del peccato, cioè lui sta combattendo in quel momento contro tutti i peccati che sono stati commessi nella storia dell'umanità, quelli che sono stati commessi, quelli che vengono commessi contemporaneamente a lui in quel momento, in quel periodo, ma anche quelli che verranno commessi. Cioè Gesù si fa carico di tutto il peccato del mondo, di tutti gli uomini, di tutto il mondo, di tutta la storia. Quindi è una cosa, perché il suo sacrificio è un sacrificio universale, è l'opera della redenzione contro il peccato del mondo, e quindi è straordinariamente pesante il fardello che deve portare, e spaventoso è il dolore che deve subire. Questo spiega il sangue, spiega l'angoscia, spiega la tristezza. Però dice Pio XI in questa enciclica: se lui ha dovuto portare il peso di tutti i peccati del mondo, avrà anche potuto portare la gioia proveniente da tutti gli atti d'amore, di riparazione che sono stati commessi, che sono stati compiuti dopo la sua resurrezione. E quindi anche il nostro più piccolo gesto, che può essere compiuto domani, dopodomani, fra un anno, fra un secolo, o che è stato compiuto nei decenni precedenti, può essere uno di quegli elementi che hanno alleviato la sua sofferenza durante l'agonia. Quell'angelo di luce che viene a consolarlo durante l'agonia nel Getsemani, quando è da solo, quando viene abbandonato da tutti i discepoli, quando trova addormentati anche Pietro e Giovanni, quelli più fedeli, più sensibili, più generosi da un certo punto di vista, e quando lui sconsolato se ne torna nella solitudine, dove c'è il masso che c'è ancora a Gerusalemme, nel Getsemani, si può intravedere, cioè, si può vedere, cioè andando, chi va a visitare sa che questo viene presentato come il luogo dove avviene l'agonia e dove lui si appoggia pregando. Lì viene consolato da un angelo, dice il Vangelo di Luca, un angelo che dimostra, così come il demonio gli aveva mostrato tutto il peccato, e come insinuandogli la tentazione dell'inutilità del suo sangue, no? A che cosa serve il mio sangue? La tentazione terribile che lo sconvolge, dice: se questo è il risultato, se questo è il risultato, se questa è quello, sono i peccati commessi dagli uomini, questa è l'indifferenza, il rifiuto del mio dolore, della mia sofferenza. E allora l'angelo buono invece gli porta, gli mostra che qualcuno, tanti, pochi, non lo so, presumo, spero tanti, hanno invece accolto il suo sacrificio, l'hanno fatto proprio, hanno, come dire, tenuto compagnia al Signore durante la sua agonia nell'orto degli ulivi e lo hanno consolato. Allora l'angelo gli mostra questo. E questo gli dà un po' di consolazione nell'ora buia che sta affrontando, che sta cominciando ad affrontare. Ma questo lo vedremo fra pochissime pagine. Siamo arrivati al numero 148, per chi volesse seguire usando il testo, raccomando di prenderlo, di comprarlo questo testo di questa enciclica, o comunque di scaricarlo dal sito della Santa Sede, ma potete anche comperarlo, ordinarlo in qualsiasi libreria cattolica, costa 3 euro. E soprattutto di leggerlo insieme ad altri, magari, o da soli, ma anche insieme ad altri, di organizzare delle presentazioni, per esempio nelle case, nelle parrocchie, nelle chiese, perché questo è un documento tra i più importanti. L'enciclica è una lettera che il Papa scrive a tutti i fedeli, perché venga letta, non perché venga pubblicata e messa in un cassetto. Perché venga letta, perché animi il corpo sociale della Chiesa, perché quello che c'è scritto dia entusiasmo, dia voglia di comunicare, di trasmettere, sia un alimento in questa fase della storia piena di aridità, di tristezza, di disperazione, di mancanza di speranza. di odio diffuso, no? Allora il Sacro Cuore è uno degli elementi attraverso cui il soprannaturale scende sulla terra per rianimare il popolo cristiano ferito, abbandonato, confuso come è quello di oggi. Abbiamo visto nelle settimane precedenti la grande risposta nell'epoca moderna, in un'epoca in cui il mondo si è allontanato dalla Chiesa, gli ha voltato le spalle, ma Dio non ha dimenticato il suo popolo e allora lo ha ricolmato di grazie anche attraverso le apparizioni, che sono delle rivelazioni cosiddette private, perché non appartengono alla rivelazione pubblica che si è conclusa con la morte dell'ultimo degli apostoli. Con gli apostoli, tutta la rivelazione, tutto quello che Dio doveva dire al popolo, al suo popolo, è stato detto. Cioè, oltre che l'incarnazione del Figlio di Dio, la sua passione, la sua morte e poi la sua resurrezione, non ci può essere. Cioè, questo è il più grande mistero della storia e non può essere eguagliato. Cioè, è il modo con cui Dio decide di salvare l'umanità, andandole incontro fino al sacrificio, alla morte vera, autentica, dell'umanità, di suo figlio. Quindi tutto è stato detto e tutto è stato fatto con il mistero di Cristo, l'incarnazione, la passione, la morte e la resurrezione. Però questo non significa che appunto Dio ha detto tutto, il Padre ha detto tutto e quindi si è ritirato, dimenticandosi dei problemi dell'umanità. E nonostante il rifiuto, cioè il peccato, il voltare le spalle da parte degli uomini al progetto di Dio, che è un progetto buono. Dio ha creato l'uomo buono, lo ha creato in amicizia con lui, ma lo ha creato libero. E questa è una grande riflessione che dobbiamo fare, cioè ciascuno di noi è stato creato libero. Ma qualcuno potrebbe dire, ma perché non ci ha creati come gli animali, che così avremmo fatto quello che lui desiderava? Ma perché gli animali non possono amare, non possono scegliere, seguono il loro istinto. La grande bellezza, la grandezza dell'uomo, della persona umana, è proprio la sua libertà che gli permette di amare, di scegliere. E quindi di consapevolmente entrare in comunione d'amore con il suo creatore. Per questo ci ha creati liberi. Certo che poi la nostra libertà è stata ferita dal peccato originale. Ma noi abbiamo peccato, Adamo ed Eva hanno peccato proprio perché erano liberi. Avrebbero potuto dire di no al serpente. Non si sono fidati di Dio. Ma Dio non ha perso la fiducia nei loro confronti. Certo, il peccato ha avuto delle conseguenze. L'espulsione dal paradiso terrestre e la ferita originaria, la debolezza, che si esprime soprattutto nella morte, ma anche nel dolore, nella sofferenza. Partorirai con dolore, dice la donna, col sudore della fronte produrrai quello che serve per il vostro sostentamento. Queste sono le conseguenze del peccato originale, ma Dio non ha mai smesso di amare le sue creature. E allora ha promesso, dopo avere, diciamo così, castigato il mondo, dopo avere mandato via dalla sua presenza nel paradiso terrestre Adamo ed Eva, però ha annunciato il mistero della redenzione. Attraverso com'è che schiaccerà il capo del serpente, e attraverso la lunga storia che passa dal popolo di Israele, dentro il quale, all'interno del quale nascerà il figlio di Dio. Il figlio di Dio prenderà la carne umana, il corpo umano. Uomo come noi, in tutto uguale a noi, tranne che per il peccato, e contemporaneamente Dio, seconda persona della Santissima Trinità. Questo è il mistero che non è immediatamente facile da comunicare a chi non proviene dalla nostra cultura, a chi non ha sentito parlare fin da bambino di queste cose. Non dimentichiamoci la difficoltà di andare in altre regioni, in altre culture, in altre religioni a presentare questo mistero. Eppure i missionari lo hanno fatto. Il mondo e molti, e milioni, decine di milioni di uomini nel corso della storia del mondo si sono convertite, hanno accolto questo mistero, hanno cominciato a credere, ad avere la fede in Gesù Cristo. Ma dicevo, nella nostra epoca, un'epoca in cui il mondo ha voltato le spalle a Cristo, Cristo non lo ha abbandonato e ha cominciato tutta una serie di apparizioni, forse Medjugorje è l'ultima, ma che nell'epoca moderna cominciano con le apparizioni a Santa Margherita Maria Alacoque, una suora visitandina a cui appare il cuore di Gesù. Tra il 1673 e il 1675. L'enciclica ricorda come la devozione al cuore di Cristo era presente fin da subito, fin dalla parola di Dio, fin dalla Bibbia, nei primi cristiani, in tante mistiche, soprattutto donne, donne mistiche che vivono l'esperienza del riposo nel cuore di Cristo, soprattutto in epoca medievale, e fa l'elenco di queste mistiche, così come di tutti quelli che sono venuti dopo di esse, dopo di loro, e come loro hanno avuto un rapporto privilegiato con il Signore Gesù, fino ad arrivare a due grandi figure, due grandi santi insomma, non proprio del nostro tempo, ma qua molto vicine a noi, che sono Saint Charles de Foucault e Santa Teresina del Bambino Gesù. Ma la storia più specifica delle apparizioni del Sacro Cuore è quella che nasce con Santa Margherita Maria nel 1673 e continua con San Claudio della Colombier, che diventa poi che è un gesuita, diventa il suo confessore, il suo direttore spirituale, e produce tutta quella serie di devozioni. Pensate ai primi 9 venerdì del mese con la comunione riparatrice, che ancora oggi è una devozione molto praticata in molte chiese ancora oggi. Insomma, una lunga corrente di vita interiore. La devozione al cuore di Cristo, siamo al numero 148, riappare nel cammino spirituale di numerosi santi, molto diversi tra loro. In ognuno di essi tale devozione assume nuovi aspetti. San Vincenzo De Paoli, per fare un esempio, diceva che ciò che Dio vuole è il cuore. Dio chiede prima di tutto il cuore. Questa è la cosa principale, diceva San Vincenzo De Paoli. Perché chi non possiede nulla, può avere più merito di chi ha grandi possessi ai quali rinunzia. Perché chi non ha nulla va a lui con più affetto? Ed è questo che Dio vuole in modo tutto particolare. Ecco, San Vincenzo De Paoli, ma anche altri che Papa cita, San Pietro, San Pio da Pietralcina, Santa Teresa di Calcutta, che parlano con grande enfasi, con grande entusiasmo della devozione al Sacro Cuore. Ma vorrei anche ricordare, continua Papa Francesco, l'esperienza di Santa Faustina Kowalska, che ripropongono la devozione al Cuore di Cristo con un forte accento sulla vita gloriosa del risorto e sulla misericordia divina. Infatti, motivato da queste esperienze della Santa e attingendo dall'eredità spirituale lasciata dal vescovo San Joseph Sebastian Pelzer, San Giovanni Paolo II ha collegato intimamente la sua riflessione sulla misericordia con la devozione al Cuore di Cristo. La Chiesa sembra professare in modo particolare la misericordia di Dio e venerarla rivolgendosi al cuore di Cristo. Infatti, proprio l'accostarsi a Cristo, l'accostarci a Cristo, scrive San Giovanni Paolo II in una catechesi del 1979, da pochissimo era diventato Papa. Infatti, proprio l'accostarci a Cristo nel mistero del suo cuore ci consente di soffermarci su questo punto, punto della rivelazione dell'amore misericordioso del Padre che ha costituito il contenuto centrale della missione messianica del Figlio dell'uomo. Perché Santa Faustina Kowalska? Penso che tutti conosciate questa grande santa canonizzata nel 2000 da Giovanni Paolo II, sepolta nella sua città, Cracovia, in un santuario costruito nella periferia di questa città, dove lei ha vissuto negli anni 30 ed è diventata, veniva chiamata la segretaria della Divina Misericordia. Lei, suora, una suora di una congregazione nella quale visse tutta la vita, un po' in Polonia, un po' in Lituania, Cristo affidò il messaggio della Divina Misericordia negli anni 30 del Novecento, anni di profonda disperazione sociale, politica, economica, a tutti i livelli. Era il mondo che stava per entrare in guerra, in una guerra terribile, la Seconda Guerra Mondiale, e da una guerra altrettanto terribile era appena uscito, la Prima Guerra Mondiale. La Polonia stava per morire, proprio come Stato, come popolo, come nazione, perché veniva invasa, sarebbe stata invasa da lì a pochi mesi, da ovest, dall'esercito di nazionalsocialista di Hitler e da est, dall'armata rossa di Stalin. Hitler e Stalin avevano fatto un patto scellerato, che durò 2 anni circa, dal 1939 al 1941, un patto di amicizia, di collaborazione. Erano due ideologie profondamente disumane, che si mettevano d'accordo per non farsi del male fra di loro, per spartirsi il mondo, si spartirono la Polonia. Erano ideologie che poi si faranno una guerra terribile, ma intanto erano unite, unite nel disprezzo degli ebrei, dei cristiani, della religione. Pagani, i nazisti, comunisti, i sovietici, i nazisti guardavano al passato, i comunisti guardavano al futuro che volevano conquistare. Entrambi avevano come progetto la conquista del mondo, la sottomissione del mondo alla razza ariana, o comunque di una parte importante del mondo, alla razza ariana, alla dittatura del proletariato, della classe proletaria e comunisti. Entrambi avevano un partito guida, il Partito Nazionalsocialista di Hitler, il Partito Comunista di Lenin e poi di Stalin, in Russia, che diventerà, annettendosi intere nazioni o comunque dominandole, diventerà l'Unione Sovietica. Ebbene, queste due nazioni si mettono d'accordo e in quel momento, in quegli anni, gli anni 30, sembra che la tristezza, il buio si sia veramente impadronito dell'Europa, quantomeno. E in quel momento Dio affida il messaggio della misericordia. È come se dicesse: no, guardate, questa non è l'ultima parola, questa tragedia che sta per cominciare, questa barbarie che viene imposta ai popoli, questa sofferenza, questa povertà provocata anche dalla guerra, eccetera, non sono l'ultima parola. Abbiate fiducia. E questo è quello che Dio ha già detto all'umanità, che Dio dirà, scusate, all'umanità per tutto il Novecento, ma anche durante il secolo precedente. E lo dice, lo ripete a Santa Faustina negli anni 30. Giovanni Paolo II in uno dei suoi libri dirà: il limite al male viene posto da Dio attraverso la divina misericordia. Cioè Dio risponde al male che sta incombendo sulla sua patria, la Polonia, male che sta dominando il mondo attraverso le ideologie, gli stati totalitari, la mancanza di libertà religiosa. Ma Dio sceglie di opporsi al male attraverso la divina misericordia e pone un freno effettivamente. E lancia una devozione che conoscerà, diciamo così, la sua massima diffusione, soprattutto naturalmente durante il periodo del pontificato di Giovanni Paolo II, perché prima, a causa di errori tecnici, di traduzioni sbagliate, incomplete, eccetera, il messaggio di Sor Faustina non era penetrato, era guardato con sospetto, era anche oggetto di critiche, di studi, di critiche da parte della Congregazione per la Dottrina della Fede, del Sant'Uffizio. Ma poi la verità emerse. E fu soprattutto grazie a Giovanni Paolo II che da operaio, da seminarista clandestino andava spesso a pregare sulla tomba di Santa Faustina nel santuario di Cracovia e naturalmente prima da vescovo di Cracovia, poi da papa darà il suo importante contributo per lo sviluppo, l'incremento di questa devozione. Poi il Papa cita tanti altri, da Daniele Comboni, tante congregazioni femminili che hanno preso il Sacro Cuore come proprio punto di riferimento nella vita spirituale. Poi arriviamo al numero 151. La ferita del costato da cui sgorga l'acqua viva rimane aperta nel risorto. Cioè la ferita che gli viene provocata dalla lancia che gli spacca il cuore, dal quale escono sangue e acqua, rimane aperta. Questa grande ferita prodotta dalla lancia e le piaghe della corona di spine, che spesso appaiono nella rappresentazione del Sacro Cuore, sono inseparabili da questa devozione. In essa, infatti, Contempliamo, scrive Papa Francesco, contempliamo l'amore di Gesù che è stato capace di donarsi fino alla fine. Il cuore del risorto conserva questi segni della totale donazione di sé che ha comportato un'intensa sofferenza per noi. È quindi in qualche modo inevitabile che il credente desideri rispondere non solo a questo grande amore, ma anche al grande dolore che Cristo ha accettato di sopportare per tanto amore. Vale la pena di recuperare questa espressione con lui sulla croce, dell'esperienza spirituale sviluppata intorno al cuore di Cristo, il desiderio interiore di dargli consolazione. Cioè è come se pregando ci venisse spontanea questa preghiera, che è un po' quello che spinge a fare Sant'Ignazio negli esercizi spirituali. Se tu hai fatto tanto per me, che cosa posso fare io per te? E quindi spingere ciascuno di noi ad amarlo, amarlo concretamente, a ringraziarlo, a onorarlo. Signore, ti ringrazio per quello che hai fatto, per la vita che mi hai dato, mi hai salvato. Ti ringrazio per tutto quello che mi hai messo intorno, soprattutto ti ringrazio per la fede che hai permesso che io avessi e che permetti che io non perda. E questo è il desiderio di dargli consolazione, dice il Papa. Non tratterò ora della pratica della riparazione, che considero meglio collocata nel contesto della dimensione sociale di questa devozione, perché questa devozione al Sacro Cuore ha anche ovviamente una dimensione sociale che vedremo. Ora vorrei concentrarmi soltanto su quel desiderio che spesso affiora nel cuore del credente innamorato quando contempla il mistero della passione di Cristo e lo vive come un mistero che non solo viene ricordato, ma che per grazia si rende presente, o meglio, ci porta a essere misticamente presenti a quel momento redentivo. Se l'amato è il più importante, come allora non volerlo consolare? Papa Pio XI cercò di dare fondamento a questa esperienza invitandoci a riconoscere che il mistero della redenzione attraverso la passione di Cristo oltrepassa, per la grazia di Dio, tutte le distanze di tempo e di spazio, così che se egli sulla croce si è donato anche per i peccati futuri, i nostri peccati, allo stesso modo i nostri atti offerti oggi per la sua consolazione, superando i tempi, hanno raggiunto il suo cuore ferito. Se a causa anche dei nostri peccati futuri, ma previsti, l'anima di Gesù divenne triste fino alla morte, non è da dubitare che qualche conforto non abbia anche fin da allora provato per la previsione della nostra riparazione, quando a lui apparve l'angelo dal cielo. È il capitolo 22 di Luca, per consolare il suo cuore oppresso dalla tristezza e dalle angosce. E così anche ora, in modo mirabile ma vero, noi possiamo e dobbiamo consolare quel cuore sacratissimo che viene continuamente ferito dai peccati degli uomini ingrati. Ma che cos'è questa devozione così strana, riparare? Dice il Papa, scrive il Papa, può sembrare che questa espressione di devozione non abbia un sufficiente supporto teologico. Cioè i soliti novelli San Tommaso, no? Se non metto la mano sul fuoco, non, sul costato, sulla ferita, non ci credo, eccetera. Ci sono anche oggi. E criticano, 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 ma com'è possibile? com'è possibile che sia sopravvissuto? Com'è possibile che questa devozione così strana, senza fondamenti, come posso immaginare di consolare io che non sono nessuno, che sono un grande peccatore, il cuore di Cristo? Cioè, com'è possibile tutto questo? E Papa risponde: può sembrare che questa espressione di devozione non abbia un sufficiente supporto teologico, ma in realtà il cuore ha le sue ragioni. Cioè, non dobbiamo razionalizzare tutto, non dobbiamo sottomettere tutto alla ragione. Ci sono, come diceva Pascal, le ragioni del cuore, che la ragione non conosce. Il cuore ha le sue ragioni. Il sensus fidelium intuisce che qui c'è qualcosa di misterioso che va oltre la nostra logica umana e che la passione di Cristo non è un mero fatto del passato. Adesso possiamo partecipare per la fede. Allora, il sensus fidelium, che è uno degli elementi, dei luoghi teologici più importanti, è quello che pensa il senso comune della gente, il senso dei fedeli, cioè il buon senso dei fedeli. Capiscono che qui c'è qualcosa di misterioso che non possono spiegare, ma che c'è. Capiscono che la passione, che è il culmine della redenzione, non può finire lì. Cioè qualche cosa che va oltre il tempo, che va oltre lo spazio. Adesso possiamo partecipare per la fede. Meditare il dono di sé di Cristo sulla croce è per la pietà dei fedeli qualcosa di più grande di un semplice ricordo. Tale convinzione è solidamente fondata sulla teologia, e in particolare in quella di San Tommaso. A questo si aggiunge la consapevolezza del proprio peccato che egli ha portato sulle sue spalle ferite e della propria inadeguatezza di fronte a tanto amore che spesso ci supera infinitamente. Siamo peccatori, ma siamo anche inadeguati, ce ne rendiamo immediatamente conto. Ma come possiamo noi consolare il figlio di Dio? Non siamo capaci di stare in piedi. Numero 155. In ogni caso ci chiediamo come sia possibile relazionarsi con il Cristo vivo, risorto, pienamente felice e allo stesso tempo consolarlo nella passione. Consideriamo il fatto che il cuore risorto conserva la sua ferita come una memoria costante e che l'azione della grazia provoca un'esperienza che non è interamente contenuta nell'istante cronologico. Cosa vuol dire? Che dobbiamo uscire un momento dal tempo e dallo spazio. Ma vedere il peccato, così come anche il bene, in una dimensione che va oltre in questo momento, il tempo e lo spazio di questo momento. Queste due convinzioni ci permettono di ammettere che siamo di fronte a un percorso mistico che supera tutti i tentativi della ragione ed esprime ciò che la stessa parola di Dio ci suggerisce. Ma, scrive Pio X, come potrà dirsi che Cristo regni beato nel cielo se può essere consolato da questi atti di riparazione? Si chiede il Papa. Da un'anima che ami, dai un'anima che ami, comprenderà quello che dico. A questa affermazione rispondiamo con le parole di Agostino, che fanno proprio il nostro proposito. Ogni anima, infatti, veramente infiammata nell'amore di Dio, sia con la considerazione, scusate, se con la considerazione si volge al tempo passato, meditando, vede e contempla Gesù sofferente per l'uomo, afflitto in mezzo ai più gravi dolori, per noi uomini e per la nostra salvezza, afflitto dalla tristezza, dalle angosce, dagli obbrobri, quasi oppresso, anzi schiacciato dai nostri delitti, come dice Isaia al capitolo 53, e in atto di risanarci con i suoi lividi. Terribile, ma quando noi guardiamo il crocifisso, quando vediamo il suo dolore, la sua sofferenza, il suo aver dovuto portare la croce, pesantissima croce, per tutta la via Crucis. E ci chiediamo, ma cosa posso fare io? Cioè, percepiamo la nostra inadeguatezza. Eppure, se riuscissimo a convincere qualcuno a meditare, a contemplare, a guardare, a stare dentro questa verità, probabilmente quella persona si convertirebbe, capirebbe che cosa è stato fatto per lui. Quindi anche noi possiamo fare qualsiasi gesto che viene accolto da Gesù, viene misteriosamente accolto in quella sua breve, intensissima, terribile esperienza di morte, di dolore che ha dovuto subire durante la crocifissione. L'insegnamento di Pio XI, scrive Papa Francesco, va tenuto presente. Infatti, quando la scrittura afferma che i credenti che non vivono secondo la loro fede, per quanto sta in loro, crocifiggono di nuovo il Figlio di Dio, o che quando sopporto sofferenze per gli altri do compimento a ciò che dei patimenti di Cristo manca nella mia carne, o che Cristo nella sua passione ha pregato non solo per i suoi discepoli di allora, ma per quelli che crederanno in me mediante la loro parola. Sta dicendo qualcosa che rompe i nostri schemi limitati. Ci mostra che non è possibile stabilire un prima e un dopo senza alcun legame, anche se il nostro pensiero non sa come spiegarlo. Il Vangelo, nei suoi vari aspetti, non è solo da riflettere o da ricordare, ma da vivere, sia nelle opere d'amore che nell'esperienza interiore. E questo vale soprattutto per il mistero della morte e della risurrezione di Cristo. Le separazioni temporali che la nostra mente utilizza non sembrano contenere la verità di questa esperienza credente in cui si fondono l'unione con Cristo sofferente e al tempo stesso la forza, la consolazione e l'amicizia che godiamo con il risorto. Vediamo allora l'unità del mistero pasquale nei suoi due aspetti inseparabili che si illuminano a vicenda. Questo unico mistero che si rende presente per la grazia nelle sue due dimensioni fa sì che mentre cerchiamo di offrire qualcosa a Cristo per la sua consolazione, le nostre stesse sofferenze tengono illuminate, trasformate dalla luce pasquale dell'amore. Ciò che accade è che partecipiamo a tale mistero nella nostra vita concreta, perché in precedenza Cristo stesso ha voluto partecipare alla nostra vita, ha voluto vivere anticipatamente come capo ciò che avrebbe vissuto il suo corpo ecclesiale, tanto nelle ferite quanto nelle consolazioni. Quando viviamo in grazia di Dio, questa mutua partecipazione diventa un'esperienza spirituale. In definitiva, è il risorto che attraverso l'azione della sua grazia rende possibile che ci uniamo misteriosamente alla sua passione. Lo sanno i cuori credenti che vivono la gioia della risurrezione, ma allo stesso tempo desiderano partecipare al destino del loro Signore. Sono disposti a questa partecipazione con le sofferenze, le stanchezze, le delusioni, le paure che fanno parte della vita. Non vivono queste anime non vivono tale mistero in solitudine, perché queste ferite sono ugualmente una partecipazione al destino del corpo mistico di Cristo, che cammina nel popolo santo di Dio e che porta in sé il destino di Cristo in ogni tempo e luogo della storia. La devozione della consolazione non è astorica, non siamo fuori dal mondo, non è astratta, dice il Papa, ma si fa carne e sangue nel cammino della Chiesa. Ci fermiamo qui perché ho ancora una parte da leggere, ma non faccio in tempo a finirla, quindi mi fermo per ascoltare le vostre domande. Pronto?
Posso parlare?
Prego, prego, signora.
Allora, io mi chiamo Luisa e telefono da Guardia Vomano Teramo. Le devo dire che io nel passato sono stata molto devota del Sacro Cuore di Gesù e ho ottenuto anche tante grazie, però ad un tratto mi sono un po' distaccata. Mi sono distaccata, ma il Sacro Cuore di Gesù mi ha voluto di nuovo perché sono stata ad assistere un mio fratello medico che stava morendo, stava male, però era ancora pieno diciamo, di intelligenza, di cose. Ancora non era partito come cervello. E un giorno io lo facevo tanto pregare, e un giorno nella camera lui dove stava, io ho visto il Sacro Cuore di Gesù. L'ho visto ingrandito come in un angolo così, e ha guardato tantissimo mio fratello medico. Io sono rimasta. In quel momento lì non capivo cosa sta capitando, però dopo ho riflettuto e ho detto, sarà il Sacro Cuore di Gesù gli è apparso per dirgli che l'avrà perdonato.
Sì, beh, adesso queste apparizioni sono possibili. Io non so, non c'ero, non ho visto, non so. È una grande grazia che può avvenire, può capitare a tutti, soprattutto se viene accolta, ecco, perché poi, cioè, le iniziative del soprannaturale devono essere accolte da ciascuno di noi. E colga l'occasione per diventare un'apostola, una devota concreta, cioè del Sacro Cuore. Cioè non, perché vede, il problema non sono tanto le apparizioni, ma gli effetti, i risultati, cioè quello che noi facciamo, come noi cambiamo, se ci convertiamo, se diventiamo degli apostoli del Sacro Cuore, cioè lo facciamo conoscere, ne diffondiamo il mistero, la devozione, eccetera. Questa è la cosa importante, cioè al di là delle esperienze mistiche che possono esserci, come possono anche non esserci, a volte alcune persone ci sono, ma non le fa diventare migliori di quelle che non hanno ricevuto questi doni. Il problema è appunto, è la fedeltà a fare quello che la Madonna nelle sue apparizioni, il Sacro Cuore nelle sue apparizioni, ma soprattutto la Chiesa chiede di fare attraverso il suo insegnamento, attraverso il suo magistero. Adesso abbiamo una splendida enciclica sul Sacro Cuore, facciamola conoscere, regaliamo il testo a chi ci sta intorno perché lo leggano, perché lo facciano oggetto di meditazione, eccetera. Sacerdoti che organizzino delle presentazioni, eccetera, Prendetele voi, compratele, regalatele, fatele conoscere, spingete alla lettura di questo testo, perché i testi delle encicliche devono essere letti poi dai fedeli, se no servono a poco, nel senso che stanno lì, poi vengono sepolte in qualche biblioteca e da lì non escono più, ma questo non è il motivo, lo scopo per cui i papi scrivono le encicliche. Pronto? Pronto?
Pronto?
Sì,
Pronto?
buonasera.
Buonasera. Volevo chiedere i due aspetti di cui parla qui il Papa, dei sospetti inseparabili che si illuminano a vicenda, cioè il fatto che mentre noi vogliamo consolare il Signore, è il Signore stesso che consola noi. Dico giusto?
Sì.
Sì, ecco, questo volevo sapere, la ringrazio tanto.
Sì, ma è una, è la, è quella, è la parte della, è un aspetto della dottrina della riparazione su cui mi sono un po' soffermato, che è contenuta in una enciclica di tanti anni fa, del 1928, di Pio XI, che sostanzialmente commenta il Vangelo, perché dice se Gesù ha sofferto nell'agonia e nella passione, insomma, ha sofferto per tutti i peccati della storia dell'umanità misteriosamente, cioè quelli fatti prima, durante e dopo la sua vita, sarà stato anche consolato dagli atti buoni. Questo dice, possiamo lecitamente pensarlo, cioè non è che stiamo volando con la testa fuori dal seminato. No? Se ha sofferto per il peccato, avrà anche gioito per le consolazioni che noi, per le riparazioni che noi gli abbiamo dato. Questo perché è chiaro che Dio non può soffrire, perché non sarebbe Dio, però l'umanità di Cristo sì ha sofferto e l'umanità di Cristo ha sofferto misteriosamente per tutta la storia dell'umanità, cioè per il male che è stato fatto prima, durante e dopo la sua vita temporale. E questo però vale anche il contrario, cioè vale anche la gioia, la consolazione che gli viene data dall'angelo che gli appare durante l'agonia e gli mostra anche gli effetti benefici della sua sofferenza e quindi tutte le consolazioni che gli sono arrivate. L'umanità di Cristo naturalmente è dentro nel tempo, la sua divinità è fuori del tempo. Questo è quello che è difficile, perché è un mistero. Non, la nostra intelligenza non riesce a capirlo, non possiamo spiegarcelo. Però, è il mistero dell'unione ipostatica, dell'unione dell'umanità e della divinità in una persona. È un mistero che noi possiamo guardare, contemplare, possiamo spiegare come questo possa avvenire, però, dice il Papa, possiamo legittimamente pensare che sia avvenuto, anche se non siamo in grado di mostrare come. Ecco, non so, questo credo che possa essere la spiegazione, per quanto lacunosa, per quanto non possa spiegare più di tanto del mistero della riparazione che Pio XI ha così mostrato, su cui ha riflettuto dentro questa enciclica di tanti anni fa, che Francesco riprende con parole anche molto belle per ricordarci questo grande aspetto, bello aspetto della spiritualità del cuore di Cristo. Credo che il mio tempo sia finito, quindi vi auguro una buona settimana e buonanotte, ci vediamo fra una settimana.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.